dal Vangelo di Giovanni. Ora però vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato perché non credono in me. Riguardo alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è già condannato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Siamo nel contesto, con questo brano, con questo racconto di Giovanni, dell'ultima sera del Maestro con i Suoi, in quel lungo discorso, in quella serie di discorsi che Giovanni ripresenta, così come appunto il suo racconto. E in questo capitolo 16 troviamo anzitutto un atteggiamento da parte di Gesù che potremmo dire di consolazione e di incoraggiamento nei confronti dei suoi discepoli. Gesù aveva parlato della sua fine, della sua partenza, a volte in modo anche piuttosto scuro, non particolarmente comprensibile. Facciamo un po' in fretta noi a comprenderlo, che sappiamo tutta la storia e come andrà a venire. Giovanni ci comunica anche una sorta di smarrimento dei discepoli che non capivano, come lui stesso non capiva di che cosa stesse parlando Gesù. Gesù capisce che i discepoli sono tristi perché questa apparente semplicità con la quale Gesù dice che se ne andrà non risulta loro molto chiara. Perché di fronte a tutto quello che era avvenuto, sentire Gesù che dice me ne vado, non sarò più tra voi, sembra la dichiarazione che tutto quel progetto su cui loro avevano un po' scommesso la loro vita seguendo il Maestro vada a finire. Sì, ci siamo noi, siamo un gruppetto, tra l'altro anche piccolo, ma se adesso tu te ne vai, che cosa rimarrà dopo di tutto questo? Nulla, va tutto a finire. Comprensibile lo smarrimento dei discepoli. Avevano sogni di vita nuova, di salvezza, e quello che si presenta loro davanti è che niente, è tutto finito. Perché? Perché lo sguardo dei discepoli, ma tutto sommato non poteva essere se non così, è uno sguardo che è legato a quel tempo che stavano vivendo, a quel presente, a quel giorno dopo giorno nell'ascolto del Maestro. E il futuro è solamente vuoto per loro, il futuro è quello dell'assenza del Maestro. Le parole di Gesù invece vogliono un po' spingere i discepoli a proiettarsi in avanti, perché non rimangano desolatamente fissi su quel presente. Gesù li vuole che abbiano il coraggio di fidarsi di qualcosa che ancora non conoscono e che ancora non vedono. E allora, mentre parla della sua partenza, dice: ma questo è peraltro, non fermatevi sul fatto che io non ci sarò più. Tenete lo sguardo aperto a qualche cosa d'altro. E poi ci prova, Gesù, ci prova Giovanni, a raccontarci che cosa di altro i discepoli devono avere davanti agli occhi, su che cosa devono muovere la loro ricerca, verso quale attesa devono potersi un poco proiettare. E Gesù parla ancora del Paraclito, ancora con quel linguaggio che ci abbiamo ritrovato in Giovanni, con cui Gesù sembra dire: adesso finisce il tempo mio e comincia il tempo suo. Arriverà un altro Paraclito, aveva detto in precedenza. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito, se invece me ne vado lo manderò a voi. Quindi Gesù si mette da parte e dice: c'è un altro, date attenzione a lui, c'è un'altra presenza che, potremmo dire, mi sostituisce, potremmo anche usare questo linguaggio, e che Gesù chiama bene, è bene per voi che io me ne vada. Anche qui proviamo a entrare nelle sensazioni, nei sentimenti dei discepoli che hanno costruito, hanno lasciato tutto, hanno seguito Gesù, e Gesù dice: è bene per voi che io me ne vada. Vabbè, insomma, si può rimanere un po' disorientati di fronte a questa cosa. Però Gesù lo dice con chiarezza nel testo di Giovanni, che questo è un bene, per quanto i discepoli effettivamente possano far fatica a comprendere. Cos'è questo bene? Questo bene per voi, sapendo su che cosa Gesù ha proiettato l'attenzione dei suoi discepoli, bene per voi vuol dire quel bene che Dio ha in mente, il bene del regno di cui Gesù aveva così a lungo parlato. Il regno di Dio sul quale ci stiamo proiettando, anzi quel regno che è già in mezzo a voi, quel regno che noi tutti attendiamo, ecco, si realizza, è lì il bene. Il bene che ci sarà in questa venuta del Paraclito dopo l'assenza di Gesù è un bene che dice tutto quello che di buono Dio ha in mente per l'umanità. Tutti quelli che si affidano a questa immagine di Dio che Gesù ha comunicato devono poter riconoscere che è bene quello che sta per avvenire, è una cosa buona. È se volete, riprendiamo ancora il linguaggio della creazione nuova, è cosa buona. Di nuovo torna qualcosa di buono. Dio ha in mente un disegno buono per l'umanità. Il tempo dello Spirito, quindi, deve essere visto dai discepoli come un tempo, una condizione persino migliore di quella rappresentata dalla presenza fisica del Maestro. Anche questo è duro da comprendere per i discepoli. Il tempo dopo per voi sarà bene, cioè sarà anche meglio di quando io adesso ero qui con voi. Deve servire un po' anche a noi questo, per dirci che questo non è un tempo da meno rispetto a quello in cui il Maestro calpestava le strade della Palestina. Semmai è un tempo da più. Perché? Perché i discepoli devono imparare una cosa che noi che non riguarda noi, ma che dovevano imparare i discepoli di Gesù. Cioè dovevano staccarsi dalla presenza fisica di Gesù, la presenza storica, per poter riaccogliere questo Gesù nel Cristo glorificato, nel risorto, in una dimensione nuova. I discepoli devono imparare a fare a meno di quel modo con cui Gesù era stato con loro in quegli anni di cammino per le vie della Palestina, perché devono prepararsi ad accogliere una nuova presenza del Maestro, quella del Cristo glorificato, che sarà comprensibile solo poi pienamente con il dono dello Spirito. E questo è il passaggio che devono fare i discepoli. Non è il nostro, perché noi non abbiamo calpestato le vie della Palestina accanto a Gesù. Ma serve anche a noi riconoscere che c'è questa prospettiva nuova che i discepoli devono imparare, perché in fondo deve essere anche il modo con il quale noi stessi guardiamo a Gesù, alla presenza di Gesù e all'assenza anche di Gesù nel dono dello Spirito. devono lasciare andare un po' Gesù, un po' come sempre nel Vangelo di Giovanni, nel giardino della risurrezione, Gesù chiederà a Maria di Magdala: non mi toccare, perché io devo andare. Chiede a Maria di non attaccarsi a quella storia che pure aveva condiviso così strettamente con lui, perché deve ricomprendere Gesù in un'altra dimensione. Lo dice qui ai discepoli, lo dirà Maria di Magdala poi nel giardino della risurrezione: non mi trattenere. Quel nolime tangere che tanto ha abitato l'immaginario della traduzione del testo nei secoli precedenti. Allora, nella testa, nel cuore dei discepoli, questo passaggio deve ancora avvenire. Un passaggio che loro potranno piano piano comprendere solamente dando pieno ascolto a una serie di eventi: la morte, la crocifissione, la morte, la Pasqua e poi la Pentecoste. Solo in questa successione i discepoli piano piano potranno arrivare a comprendere il linguaggio un po' oscuro che Gesù usa, così come ce lo racconta Giovanni in questa ultima sera. Perché non è possibile comprendere quello che Gesù sta dicendo prima di rendersi conto, di vedere come l'amore, il dono della vita nell'amore di Gesù sulla croce, porta a salvezza, porta la vita. Perché appunto, se Dio non si ribella, se Dio non si vendica sulla croce, di fronte alla morte del figlio crocifisso e morto così, vuol dire che c'è spazio per il perdono e per la misericordia. Per questo la croce salva, perché lì è chiaro che c'è un amore che dona e perdona e non si ribella e non si vendica. Se Dio fa questo, c'è salvezza, è chiaro. Ecco, i discepoli questa cosa non l'hanno ancora vista, la devono vedere. E finché non la vedono e finché non la comprendono, non la capiscono. Non basterà nemmeno la morte, perché poi bisogna riuscire a vedere che questa cosa, la morte, è la risurrezione, perché come dice Paolo, senza risurrezione, se Cristo non è risorto, tutto questo a cosa serve? Il sacrificio di qualcuno che non porta a una novità, a qualcosa di buono, a che serve? Il sacrificio di Gesù è confermato nella grandezza di questo amore dalla risurrezione, è il Gesù risorto. Allora i discepoli dovranno fare un poco questi passaggi. La fede a cui sono chiamati non è ancora pienamente afferrabile in questo momento da loro, anche se hanno condiviso così tanto con Gesù. Adesso i discepoli devono fidarsi ancora del Maestro e attendere lo Spirito. Ecco perché poi al versetto 12 abbiamo ascoltato Gesù dire: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lo Spirito, allora vi guiderà. Dovete fare ancora un po' di strada e ci sono alcuni eventi che devono accadere. Dopo avrete la possibilità di comprendere, prima no, in questo momento non ancora. C'è anche appunto questa consolazione, questa tenerezza nel linguaggio di Gesù. Se pensiamo che poi questa cosa ce la racconta Giovanni decenni dopo, sembra di sentire ancora le sensazioni che Giovanni aveva quella sera. È scritto tanto tempo dopo, Giovanni aveva visto non solo la Pasqua, la morte, la Pasqua e la Pentecoste, ma aveva visto anche il cammino della Chiesa, le prime comunità cristiane, lo sviluppo di questa buona notizia che era Gesù. Eppure quando ci racconta questo testo, decenni e decenni dopo, si sente ancora la fatica amara e insieme la dolce consolazione ricevuta da Gesù in quella ultima sera con le parole appunto del Maestro. Quando Giovanni scrive, il dolore di quel tempo dovrebbe forse averlo già superato, eppure si sente ancora la fatica che ha fatto. E forse ce lo racconta e lo racconta ancora perché ogni comunità possa fidarsi di questa gioia dello Spirito, abbandonando tanto le fughe in avanti, solamente la prospettiva del poi. Sapete come nel primo secolo e non solo, l'attesa di un imminente ritorno del Signore fosse molto viva tra i primi cristiani. Quindi Giovanni non vuole far troppe fughe in avanti e nemmeno dei ritorni nostalgici, quel tempo quando c'era Gesù. Fa niente, adesso curatevi del presente perché lo Spirito c'è e vi è possibile comprendere. Forse Giovanni scrive così a comunità cristiane che forse stanno un po' faticando, soffrendo, che sono in un momento di difficoltà, di persecuzione, perché si sentano sostenuti da una parola calda e incoraggiante di Gesù che, per quanto difficile da comprendere, può trovare una via di luce. E allora, quando arriverà lo Spirito, sarà possibile comprendere. Cosa farà lo Spirito? In che modo potrà essere davvero un bene la partenza di Gesù e la presenza conseguente del nuovo Paraclito? Giovanni usa questo linguaggio, Gesù, Giovanni, insomma, noi abbiamo questo linguaggio. Quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Dimostrerà la colpa del mondo. Questo verbo qua, in mezzo ci sono illustri studiosi più capaci di me che appunto devo ogni tanto riprendere qualche cosina per ricordarmi del greco in cui è scritto il Vangelo, ma se non ho capito male, questo verbo elenco, il verbo dimostrare la colpa del mondo, che è traducibile in tanti modi diversi, forse può portare un po' con sé l'espressione di una dimostrazione che è capace di convincere intimamente. Dimostro, ma mettendo l'accento sul fatto che tu che vedi quello che io ti mostro ne rimani convinto. Quindi Gesù dice, lo Spirito, quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo. Cioè, lo Spirito mostrerà con chiarezza la colpevolezza del mondo, quanta colpa c'è nel mondo, e i discepoli capiranno, riusciranno a capire questa dimostrazione dello Spirito, quello che lo Spirito farà emergere a chiarezza. La Pasqua, cioè il dono dello Spirito insieme, svelano ciò che è apparente, tolgono i veli dell'apparenza e rendono riconoscibile la verità su ciò che il mondo sta attraversando. E Giovanni lo dice utilizzando queste tre parole: riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato. E sappiamo come il testo di Giovanni, l'abbiamo ascoltato non solo quest'anno, ma credo ci sia chiaro per tante tante occasioni in cui il testo ci accompagna. In Giovanni è sempre forte il tasso di amarezza per l'inconciliabilità che continua a vedere nella storia dell'umanità tra la fede e l'incredulità. Questa opposizione, Giovanni usa tinte sempre molto forti, un po' divisorie, fede e incredulità, e mostra l'amarezza di dover continuamente vedere ancora che c'è incredulità. Ecco, il peccato è questo. Lo Spirito mostrerà con chiarezza quanto male faccia al mondo non credere in Gesù dopo averlo conosciuto. Quanto male fa al mondo abbandonare quella via. E nello stesso tempo, parallelamente, quanto bene fa invece al mondo riconoscere la salvezza di Gesù, affidarsi a Lui. Tutto il Vangelo di Giovanni, sino alla fine, è attraversato da questa tragicità del rifiuto, dell'incredulità. sembra di vedere l'evangelista che ancora sbatte la testa contro il muro e non capisce come mai sia ancora possibile che qualcuno a questa salvezza di Gesù non si affidi. Non fa pace Giovanni con questa cosa. E quando parla del peccato, potremmo forse dire, intende questo, ecco, lo Spirito convincerà, cioè dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, cioè mostrerà al mondo quanto male c'è dentro questa incredulità. Lo farà anche riguardo alla giustizia. Perché giustizia? Perché nel mondo non c'è chiarezza su ciò che è giusto. Il condannato è il giusto in realtà, e la giustizia che lo condanna è ingiusta. Il mondo ha sovvertito il senso della giustizia. Non capisce più quello che è giusto e quello che non lo è. La vicenda di Gesù lo dice. C'è una giustizia, una salvezza di Dio e il mondo la capovolta. Il Salvatore è il crocifisso. Lo Spirito dimostrerà la colpa del mondo riguardo alla giustizia. Con la Pasqua lo Spirito dimostrerà che quell'andarsene di Gesù, che l'andarsene attraverso la morte crocifissa, in realtà è l'aprirsi della gloria per Gesù e per ogni uomo. Questo è giustizia. La giustizia di Dio è questa, l'amore che si dona. Lo fa capire anche Stefano, che il testo degli Atti degli Apostoli fa emergere come il perfetto imitatore di Gesù nel suo martirio, il primo martire, quando, mostrando di avere compreso la via di Gesù, lasciatosi guidare dallo Spirito, come dice proprio Luca nel testo degli Atti, egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Ecco, Stefano ha capito. Ha capito cos'è la gloria di Dio, ha capito cosa è accaduto, come Dio ha mostrato la sua giustizia nel mondo. Ha capito chi è Gesù. Ecco, con il dono dello Spirito, quello che il mondo aveva capovolto e sovvertito diventa chiaro. Con il dono dello Spirito si può capire chi è Gesù. Si conosce la sua identità, si vede la sua gloria, si continua a percepire, benché in un modo differente da come l'avevano vissuto i suoi discepoli, a percepire la sua presenza. Insomma, la giustizia di Dio non è la punizione dell'uomo peccatore, ma è il fatto che l'obbrobrio della croce non rimane parola ultima, ma si apre alla gloria della risurrezione della Pasqua. Per Gesù, il risorto, c'è salvezza per tutti gli uomini. Questa è la giustizia di Dio. Quando, credo, Giovanni dice, dimostrerà lo Spirito la colpa del mondo riguardo alla giustizia, credo abbia in mente questo disegno. E poi il giudizio. Dimostrerà la colpa del mondo riguardo al giudizio. Il giudizio è la dichiarazione di una situazione, punto finale di un processo, di un'analisi. Verrà detto con chiarezza cosa ne è del mondo. Quello che è male verrà smascherato. Il male che sembra avere la prevalenza finirà nel nulla. È vinto. Sì, certo, il male è principe, cioè ha dominio, ha un territorio suo. Riesce a dare dei segni di forza dentro la storia del mondo, ha il suo territorio, come un principe appunto, che ha il suo territorio su cui domina. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Sì, c'è un giudizio che viene pronunciato da Dio. Il principe di questo mondo è condannato, non ce la fa, per quanto sia presente, mostri la sua forza, ma non ce la fa, ha le armi spuntate, o meglio ancora potremmo dire è destinato alla sconfitta, è già condannato. Lo Spirito, ci ricorda Giovanni, sostiene la comunità cristiana, la comunità dei credenti, e in questa certezza anche quando fa fatica, anche quando tutto sembra essergli contro, anche quando il principe mette in atto la sua forza. Con il dono dello Spirito non solo è possibile sperare per il futuro, attendere che qualcosa di meglio accada, chiedere e aspettarsi il compimento della volontà di Dio sulla storia, come recitiamo sempre con la preghiera del Padre Nostro, ma è possibile vedere che questa cosa è già realizzata. Quando Gesù dice il principe è già condannato, i suoi occhi vedono, e sta dicendo lo vedrete anche voi, vedete che il male non ce la fa, rimane certo, ma non ce la fa, non prevale. È possibile riconoscere, per chi si affida a questa parola di Gesù, i segni che dicono che Dio è all'opera nel mondo, che c'è un bene, che lo Spirito appunto fa un po' brillare agli occhi di quelli che a Lui si affidano. Quindi, riguardo al peccato, perché non credono in me, dramma dell'incredulità, riguardo alla giustizia perché vado al Padre non mi vedrete più, questa è la giustizia di Dio. Gesù va al Padre, va a portare la comunità dei suoi fratelli al Padre, e arriva il dono dello Spirito che sostiene. E poi, quanto al giudizio, riguardo al giudizio, perché appunto c'è già la condanna del principe di questo mondo. Poi ci sono gli ultimi quattro versetti, 12, 13, 14 e 15, che potremmo leggerli come una rassicurazione da parte di Gesù ai suoi discepoli e da parte di Giovanni ai credenti della sua comunità e da parte della parola di Dio ai credenti di ogni tempo e quindi anche a noi, una rassicurazione che quello che ha detto Gesù e quello che accadrà nella storia attraverso il dono dello Spirito sono una cosa sola, non c'è separazione, sono in perfetta continuità. Non c'è da pensare che il tempo dello Spirito porterà i discepoli in una direzione diversa da quella da cui si sono lasciati affascinare con Gesù. Gesù li ha affascinati, gli hanno creduto, lo hanno seguito. Lo Spirito porterà avanti questa opera. Non c'è nessuno scarto tra la vicenda di Gesù e il tempo in cui i discepoli, nell'assenza del Maestro, dovranno fidarsi di quello che lo Spirito susciterà. Anzi, c'è qualcosa ancora di più, anche in questo caso. Non è l'unica occasione. Più volte, quando Gesù parla dello Spirito, sembra annunciare un upgrade, quindi con lo Spirito altro arriva. Lo Spirito sarà l'unico e vero e insuperabile interprete delle parole di Gesù. Vi guiderà, quando verrà Lui, lo Spirito della verità. Gesù dice: io sono la verità, la via, la vita, io sono la verità, quando verrà lo Spirito della verità. Vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Anche quelle parole dette da Gesù, come quelle di quella sera, che ai discepoli potevano apparire difficili da comprendere o difficili da sentire, da far diventare proprie, anche quelle lo Spirito rivelerà, renderà chiare guiderà i discepoli a comprenderle. E sarà lui a interpretare. Perché? Perché dice Gesù, lui è quello che può dire quello che ha udito. È il linguaggio che Gesù ha sempre usato anche per sé. Io dico quello che ho sentito dal Padre. E allo Spirito, e dello Spirito dice la stessa cosa, dirà le cose che ha udite. C'è una continua circolarità di comunione tra appunto il Padre, il Figlio e lo Spirito. E sarà lui, vi annuncerà, vi dirà, vi guiderà tutta la verità. Cioè non ci sono interpreti ufficiali, è affidato alla comunità credente. Non c'è né Pietro né Giovanni stesso come interpreti ufficiali. Qui c'è il dono dello Spirito che apre l'intelligenza di ogni credente perché possa cogliere il messaggio di Gesù per lui e per il cammino di tutti insieme, perché la verità risiede in lì, nelle parole di Gesù e nella guida alla verità dello Spirito, che è lo Spirito di verità. Quindi la verità non ce l'ha in tasca nessuno di noi, risiede lì, in questo continuo dirsi di Gesù e in questo continuo farsi interprete dello Spirito, lì è verità. Da questo punto di vista mi è sempre bello ricordare quanto ci possa essere di insegnamento la tradizione ebraica, soprattutto del rabbinismo classico, che afferma che di fronte alla parola di Dio l'interpretazione è sempre ulteriore, ce n'è sempre una in più. Quando due ebrei si trovano a discutere, le opinioni sono quattro. E questo è il modo con cui amano, insomma, ama la tradizione di Israele parlare del modo di stare di fronte alla parola di Dio. Non c'è mai un modo solo, non c'è mai nessuno che può dire questa è l'interpretazione con l'articolo determinativo. Non è così. C'è il Salmo 62, anche questo mi è molto caro, in cui si dice: una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Lui dice una, io ne sento due, due punti, quando le elenco sono tre. Una parola ha detto Dio, due ne ho udite, la forza appartiene a Dio, tua è la fedeltà, Signore, secondo le tue opere tu ripaghi ogni uomo. Non è l'unico testo, ce ne sono altri nella Bibbia in cui appunto viene annunciata una cosa, un numero di indicazioni. Poi magari si aggiunge anzi una in più, sei, anzi sette, e poi quando le si elencano ce n'è ancora una in più. C'è sempre un'altra interpretazione. Di fronte a Dio, c'è alla parola di Dio, c'è lo spazio per capire sempre di più. E quanto è bello per noi, tutte le volte che ci mettiamo di fronte alla parola di Dio, poter dire mamma mia quante volte ho sentito questa cosa e quanto ancora mi sembra di poter raccogliere. E che sia così sempre. Ed è così per la Chiesa sempre, perché quando Dio parla c'è sempre qualcosa in più da comprendere ogni volta. Nessuno può mai dire ho compreso tutto. Nessuno. Ci sono stati anche nella nostra storia di Chiesa tanti tentativi, no, a volte di ingabbiare le interpretazioni, anzi addirittura di condannare le interpretazioni diverse da quella ufficiale. No, lo Spirito da questo punto di vista ha una libertà molto più grande di quella nella quale noi a volte rimaniamo spesso chiusi. Questo è ciò che fa lo Spirito, c'è anche questo dono, il dono, permettetemi questa espressione, della ulteriorità. C'è sempre qualcosa oltre se si dà ascolto allo Spirito. Questa verità intera di cui parla il versetto 13, vi guiderà a tutta la verità, è qualcosa di più delle cose da sapere. C'è stato anche all'interno del cristianesimo, soprattutto nei primi secoli, ma non solo nei primissimi, questa tentazione dell'ognosticismo, cioè di comprendere il cristianesimo. Non è una cosa solo del cristianesimo, lo è stato di tanti movimenti religiosi e non solo religiosi, di comprendere la piena appartenenza per pochi che potevano veramente comprendere fino in fondo. Quindi un cristianesimo che era determinato esclusivamente dal poter conoscere alcune cose, che magari venivano anche tenute per pochi eletti, che venivano comunicate solo da alcuni, e poteva dirsi salvo chi conosceva. Anche il cristianesimo ha conosciuto questa cosa. Ecco, quando Giovanni parla di questo conoscere tutta la verità, non intende questa cosa. Ci parla della visione del mistero di Dio, del disegno di Dio, di chi intuisce come si sta muovendo Dio nella storia. Se volete, con quel lampo di meravigliosa luce che Giovanni stesso ci racconta, in particolare nel prologo, no? In cui sembra avere questo folgorante sguardo su tutta la vicenda del mondo, di Dio e dell'uomo. E intuire il disegno del Padre, riuscire a penetrare dentro quello che noi chiamiamo il senso di noi, della storia del mondo, di Dio, della nostra relazione con Lui, avere un lampo di intuizione. Questa è la verità. Quello che Giovanni ci dice ci indica, verso cui vuole che mettiamo lo sguardo, è questa grazia di poter ascoltare lo Spirito, perché lo Spirito fa memoria delle parole di Gesù così che noi le comprendiamo e le possiamo ogni volta riattualizzare nella nostra vita. Proprio perché non c'è un'interpretazione fatta una volta per tutte, lo Spirito ci aiuta a capire nello spazio della nostra vita e anche in stagioni diverse della nostra vita come il parlare di Gesù possa diventare luce per i nostri passi. Questo fa lo Spirito. Mi fermo poi su un'ultima cosa. Qui ho scritto sul foglio il versetto 3, ma è invece il versetto 13. Anche voi avete il 3 su. Sì. Sì. Al versetto 13, appunto, questa parte della verità si conclude così. Vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Anche qui non è che ci sono delle cose da sapere, non è che chi ascolta lo Spirito riesce a mettere i numeri giusti per la lotteria. Non c'è da conoscere il futuro, da sapere quando arriverà la fine del mondo, da prevedere. Credo che non ci sia niente di tutto questo, e come sapete questa tentazione millenarista di sapere quando sarà la fine, di capire quali sono i segni, non è solo degli inizi del tempo della Chiesa, lo era anche prima e lo è ancora adesso per tanti, no? Questa prospettiva di sapere, di conoscere. Credo che questo annuncio sulle cose future non è l'anticipazione, ma penso che è l'idea che il mistero di Dio, le cose di Dio, il disegno di Dio, lo si capirà nel futuro, cioè c'è sempre un futuro che ci consente di capire di più. Non è tutto conoscibile subito. Guardiamo un pochettino anche la nostra stessa storia. Abbiamo fatto catechismo, magari siamo andati a messa tanto, sempre, anche tutti i giorni, ci hanno detto tutte le cose. E la nostra vita ci presenta col passare del tempo altre domande continuamente, e lo Spirito ci può dare continuamente altre risposte. Potremmo forse leggere così questo annunciare le cose future, cioè lo Spirito che continua ad accompagnarci, perché le cose non le abbiamo mai capite tutte una volta per tutte. Le cose dobbiamo capirle col passare del nostro tempo, con l'avvicinarsi del nostro futuro, col farsi presente di volta in volta di quello che è il nostro futuro. E lì abbiamo altre cose da capire. Credo che ognuno di noi possa dirlo, di quanto siamo diversi rispetto a quello che eravamo, anche nel nostro modo di pensare Dio, perché no? Anche nel nostro modo di leggere la nostra relazione con Lui, di leggere la nostra stessa storia, quanto siamo cambiati e quanto potremo cambiare ancora. Lo Spirito ha ancora cose future da annunciarci. Che bello saperlo, che avrà ancora da sussurrarci qualche cosa col tempo che verrà. Non accontentiamoci, o meglio, siamo contenti sì, nel senso che non di quello che sappiamo ora, ma del fatto che lo Spirito continuerà a dirci. Di questo sì siamo contenti. Lo Spirito annuncia in questo modo le cose future. Questo riguarda ognuno di noi, ma riguarda anche la Chiesa. Non solo ognuno di noi. La Chiesa può dire che a un certo punto del suo percorso ha capito tutto di Dio e del suo ruolo nel mondo? No. Non lo ha capito nell'era apostolica tutto, non lo ha capito nel primo secolo, non l'ha capito certamente con Costantino, con Teodosio, non l'ha capito con i vari concili, non l'ha capito neanche con l'ultimo concilio e neanche oggi. C'è ancora qualche cosa che dobbiamo capire. Del resto, anche se guardiamo la Chiesa, possiamo riconoscere che c'è stato un percorso di comprensione di Dio, dell'uomo, della relazione tra Dio e l'uomo, della relazione tra l'uomo e gli altri uomini, del posto della Chiesa nel mondo e nella società. Quanto è cambiato nella storia della Chiesa in questi 2000 anni? Quanto? Cambierà ancora. Abbiamo dei dogmi, sì, va bene. Abbiamo dei documenti conciliari, sì, va bene. Ma molto altro dovremo capire ancora, e altri lo faranno dopo di noi. Anche la Chiesa riceverà dallo Spirito la luce per comprendere qualcosa di più strada facendo. Come ognuno di noi, anche la Chiesa attraverserà stagioni storiche differenti che chiederanno interpretazioni differenti, che chiederanno un ascolto dello Spirito sempre nuovo, e che grazie che lo Spirito potrà suggerirci la strada per intendere i tempi che verranno. La nostra partecipazione al mistero del regno di Dio è progressiva, non è mai compiuta. Possiamo anche avere un catechismo della Chiesa Cattolica, ne abbiamo avuti altri in passato, ce ne saranno altri anche in futuro, che diranno delle cose in un modo più adatto e più coerente con quello che la Chiesa incontrerà nella storia che verrà. Solo ascoltando lo Spirito potremo appunto crescere in questa comprensione del disegno di Dio, in questa comprensione, perché no, per quello che possiamo dire, persino di Dio stesso, che non avremo mai capito del tutto, e va bene così. Non so neanche se lo capiremo bene del tutto quando saremo in paradiso, ma lì c'è tanto tempo, per cui possiamo anche lì stare nell'ottica della progressione infinita, e avremo sempre qualcosa da imparare lì, sperando di riraccontarci un po' di cose in questo altro contesto da condividere. E qui mi fermo e ci lasciamo un tempo come lo vorremmo fare, per sottolineare qualche cosa, più che per domandare, per sottolineare, per consolarci insieme, incoraggiarci insieme e illuminarci insieme su quello che da questo percorso che Giovanni ci ha affidato possiamo anche noi raccogliere.